C'è un concetto che io do spesso per scontato. Poi, rispondendo a email, vedendo messaggi, domande, eccetera, mi rendo conto che è bene chiarire un certo concetto. Vorrei tornare su questo argomento. L'argomento è i vari ruoli per iniziare a vendere online. Quindi, che cosa mi serve per partire e fare in modo che ogni cosa sia al suo posto, dal punto di vista logico, innanzitutto. E benvenuti quindi a un'altra puntata di Strategy E-commerce, il nostro podcast di oggi. Parleremo proprio di questo, quindi parleremo di quali sono gli elementi funzionali che devo tenere presente quando vendo online e a maggior ragione devo tenere presente quando inizio a vendere online. Allora ragazzi, il problema iniziale nasce da dai troppi servizi che abbiamo oggi, ok? Quindi se io penso, che ne so, una piattaforma e-commerce, penso a Shopify, e Shopify fa tutto, e quindi l'idea potrebbe essere quella che una persona segue tutto. E in generale quando io ho davanti il tutto, quindi ho strumenti potentissimi, ora Shopify è un caso, ma in generale su internet oggi abbiamo veramente tanti strumenti molto potenti, molto completi, quando ho così tanti strumenti il problema non diventa più se ho gli strumenti giusti, come era un tempo, ma il problema diventa cosa devo fare con tutti questi strumenti. Okay. E spesso ci si perde, si comincia a fare una cosa, ad esempio si comincia a costruire il negozio prima di sapere che cosa devo vendere, l'ho visto tante volte. E quindi diciamo che è per quello che appunto volevo fare un po' di chiarezza, volevo dare una mia visione, okay, del sistema, che viene un po' da quella di un tempo, un attimo rimodulata per quello che è, penso, l'e-commerce oggi. Comunque di base, quindi ci sono queste intersezioni tra i servizi, ci sono veramente tanti elementi, quindi non so, io conosco bene Shopify e mi riferisco a quello, quindi in Shopify ci sono informazioni per l'imprenditore, ci sono le informazioni per l'e-commerce manager, per chi fa logistica, si usa per fare marketing, sono sempre lì tutte le cose mescolate, si fanno promozioni, si gestiscono i listini prezzo. Però cerchiamo invece di avere un approccio un pochino a monte, a priori, ok? Quindi se io penso a un'azienda, un'azienda o un imprenditore che deve iniziare a vendere online, ok? Quindi quello, tanto per cominciare, è un'attività imprenditoriale. È l'impresa, no? L'impresa, fulcro del nostro tessuto italiano e europeo, occidentale in generale, ma forse mondiale. E l'impresa che cos'è? È qualcosa dove c'è un imprenditore, che può quindi essere un'azienda in realtà, ma anche uno con partita IVA, quindi c'è comunque qualcuno che si fa carico di un rischio imprenditoriale. Un rischio cosa significa? Che io investo tempo, denaro, per un potenziale guadagno che potrei avere un domani. Quindi questo qui è il concetto su cui parte l'e-commerce. Siamo in un'azienda, abbiamo un'azienda grossa, che però non vende online, per dire, ok, rischio tempo e denaro per andare a creare un canale online. E poi, se va bene, guadagnerò anche da quello. Sono uno che inizia a vendere, apro la mia partita IVA e creo un negozio con l'idea di vendere, ok, investo molto, forse più tempo che denaro, ma comunque investo molto, anche del denaro, e poi il mio obiettivo qual è? È quello di aprire un negozio che venda. Ok, allora se io parto dal concetto di azienda, la prima cosa che mi viene in mente è il modello di business, quindi il business model che caratterizza l'azienda, no? O perlomeno una sua parte. Abbiamo già fatto una puntata tempo fa sul business model canvas, che è un ottimo punto di partenza, quindi i concetti alla base sono quelli. Ora, la prima cosa che io devo sapere di un'azienda è cosa fa, cosa vende. Okay? Non posso neanche dire che esiste un'azienda se non so qual è il valore che viene trasmesso all'acquirente. Okay? L'azienda ha un processo di generazione del valore, okay? E quindi esiste un valore, quale che esso sia, che deve essere venduto, diciamo, e questo genera un introito. Ci sono tante formule per fare questo, però quello che non cambia mai è che ci deve essere un valore, qualche cosa, un nocciolo, ok, questa roba qui è una cosa che io so produrre, che io so creare, e poi la trasferisco a chi acquista. Ad esempio, io produco vestiti, quindi io so creare il vestito, lo so produrre, mi metto lì e lo cucio, e poi questo vestito è però qualcosa che è di valore per qualcuno, e questo qualcuno che è il cliente me lo acquista. Okay? Quindi si deve partire da un processo di questo tipo. Ci sono processi anche molto diversi. Io, ad esempio, potrei non produrre un bel niente, potrei acquistare un bene e rivenderlo. Quindi il mio valore è di fornire la situazione di acquisto, fornire per esempio, non so, un retailer, un negozio con dentro tanti capi di abbigliamento fatti da altri. Il suo valore qual è? Di farti trovare il capo in quel negozio, di fartelo avere e poter scegliere anche capi di altri, di darti magari un'indicazione sullo stile e di permetterti di acquistare questo capo e di consegnartelo nella maniera che ti è più comoda. Okay? Questo è sempre un valore. Ci deve essere qualcuno a cui interessano però questi capi e questo valore in generale che io sto dando, delivery compreso. Il valore potrebbe essere vario, veramente vario. Posso vendere un servizio. La Ryanair fa e-commerce, è una grossissima società di e-commerce, la Ryanair, perché si compra solo online il suo biglietto. Io quindi esiste un valore, il valore è il trasporto. Questo valore è richiesto perché vedete quanto per Ryanair sono importanti le località giuste da collegare, perché è quello, no, che determina il valore del suo viaggio. E quindi c'è qualcuno che vuole viaggiare per quella località da A, e a questo punto, quindi il valore indubbiamente c'è, esiste un modo per consegnarlo, quindi da un lato il sito internet per l'acquisto e poi il fatto di fare il viaggio. Okay? Quindi quelle lì sono tutte le questioni di base. Ora, quando devo partire, bisogna che l'azienda esista, quindi io creo un'azienda, creo un'idea imprenditoriale, quando c'è questo concetto del valore, devo innanzitutto capire se non so cosa voglio vendere, che è tipico, ed è però bello, cioè io non sto criticando chi non sa cosa vuol vendere. Io sto dicendo, va benissimo, è pieno di giovani volenterosi che io stimo tanto e che dicono, cazzo, io voglio impegnarmi a vendere qualche cosa. Perché io ho capito come si fa tutto questo, lo voglio fare, che oggi non ho ancora capito se voglio vendere A, B o C. Va bene, non c'è problema. Allora io però dico, la prima cosa è cominciamo a capire che cosa vogliamo vendere, prima di andare a fare campagne di marketing, per esempio. Quindi capiamo cosa vogliamo vendere, questo fa parte del processo importantissimo e anche formativo di costruire una attività imprenditoriale. Ok? Costruirla nella mente, innanzitutto. Perché l'imprenditore sa qual è il punto chiave della sua vendita online. L'imprenditore sa perché sta vendendo. E non è per generare fatturato, è perché evade il bisogno di qualcuno. Perché tante attività non hanno generato fatturato per un sacco di tempo. Amazon ha venduto in perdita per un sacco di tempo, ma perché lo faceva? Perché ha capito che c'era un trasferimento di valore, quindi ha creato un valore per il consumatore. E contemporaneamente ha creato valore per l'azienda, rendendola il leader di mercato. Okay? Per fare questo non ha generato fatturato, anzi fatturato sì, ma a uguali costi o maggiori costi, quindi Amazon è sempre andato in perdita per tantissimi anni. Però questo l'ha fatto per generare valore, valore per il cliente, senza il quale non puoi creare valore per l'azienda, e valore per l'azienda avendo generato quello per il cliente, in più attuando dinamiche che andavano a consolidare sempre di più la posizione di quell'azienda lì. Quindi è chiaro che queste qui sono la base della questione imprenditoriale. Quindi diciamo che l'azienda e l'imprenditore devono conoscere il valore che stanno portando al cliente. Devono conoscere il cliente, perché è ovvio, senza non so a chi vendo, non capisco qual è il valore che gli sto dando. Devono essere in grado di produrlo, questo valore, quindi o producono loro, hanno dei fornitori, offrono un servizio, quindi c'è una produzione di valore. E devono essere in grado di far arrivare questo valore al cliente, quindi con la delivery. La delivery può essere un pacco che viaggia sul corriere, ma può anche essere un servizio che viene erogato. Okay? E poi deve gestire tutte le attività connesse allo svolgimento, al funzionamento dell'impresa, ma non per forza farle di persona. Okay? Però deve essere a monte di tutte queste attività importanti, ad esempio i vari aspetti che servono a farla funzionare, come la gestione economico-finanziaria, okay? Fiscale, e va bene, quindi avrai un commercialista, capirai quali sono i tuoi conti, e però gestirai il personale, le risorse umane, un altro grande, grande tema, e però gestirai anche, ad esempio, gli aspetti della promozione, del marketing. Okay? Non devi per forza farli tu, ma devi comunque, imprenditore, sapere che esiste quel concetto e capire come lo vuoi gestire. Devi gestire la produzione, devi gestire gli acquisti, devi gestire tantissime cose. Questo è il lavoro dell'imprenditore, che viene prima di tutto. Se non c'è una persona là a gestire il tutto, ma c'è solo una persona che era imprenditore all'inizio, poi è uno che non fa altro che spedire, l'azienda prima o poi va a rotoli, perché è necessario che ci sia una persona a monte che sovraintende e ha una visione, capisce dove vuole andare, cosa sta succedendo. Ok. Abbiamo parlato della promozione, del marketing, perché e questo è il primo punto, no, su cui spesso ci si confonde. Allora, la questione della promozione, del fare marketing, di capire quanto costano le pubblicità, di far arrivare gente sul sito, eccetera, eccetera, va bene, sono una cosa che può effettivamente essere una delle attività importanti iniziali. Ok? Quindi quando io so già cosa voglio vendere e ho già aperto il negozio, probabilmente dovrò fare una lead generation, perché non mi conosce nessuno. Allora, ok, ragioneremo su fare della promozione. La promozione però non è solo questo, la promozione esiste in generale in diversi modi, quindi io potrei decidere di promuovere il brand in generale senza generare vendite, quindi sono tutte le campagne cosiddette di branding che vanno a creare valore nel tempo, e poi posso scegliere di fare promozione finalizzata alla specifica vendita. Ok, ho finalizzata l'acquisizione di un cliente, questo è un altro tipo di promozione. Per esempio, torniamo ad Amazon. Amazon qualche anno fa c'erano delle statistiche per cui per ogni nuovo cliente Amazon andava in perdita di 23 euro, mi ricordo questo fatto. Per cui in realtà la prima vendita era sempre considerata in perdita, perché si andava a guadagnare soltanto dalla terza, quarta vendita successiva. E infatti la politica di Amazon era quella di dire ok, tu vieni ma devi diventare mio cliente in futuro. Quindi oggi ti trovi bene, ma fai il programma Prime, dammi vari consensi, vieni che ti scopro e comincio a proporti cose. Perché all'inizio non guadagno, sto investendo su di te cliente. Quindi è chiaro che la promozione non è per forza, è una lead generation, per dire, potrebbe essere una generazione di clienti, per poi andare a fidelizzare questo cliente, guadagnare sulla customer lifetime value, quindi sul valore del cliente nel tempo, non alla prima vendita. Okay? Quindi non è che la promozione genera per forza fatturato, ma potrebbe anche generarlo. Allora, questo io devo saperlo prima, perché non prima, nel senso dipende da che qual è il valore e qual è il valore che io ho là, perché se io vendo un prodotto che si acquisterà per forza sempre solo una volta, non posso fare una lead acquisition in perdita, no? Perché altrimenti non potrò mai guadagnare dopo. E quindi, diciamo, queste sono le scelte che deve fare l'imprenditore all'inizio. Se invece io ho un prodotto che è una commodity e che viene utilizzata spesso, si acquista per forza una volta al mese, come, che ne so, il cibo per cani, allora ragazzi è perfetto fare le prime vendite in perdita, perché dopo fidelizzo talmente tanto il cliente che guadagnerò poi per tutta la vita di quel cliente, che sarà lunga e duratura, speriamo. E vita come cliente, non vita della persona ovviamente. Quindi la customer lifetime value, il lifetime si riferisce a finché è mio cliente. E quindi ecco perché io dico partiamo dall'azienda, partiamo dai concetti di base, no, del valore, perché in base a questo farò le promozioni oppure no. Quando si fanno campagne di growth, cosiddette, di crescita rapida dell'azienda, la dinamica che si desidera molto spesso è di lavorare con un ROI positivo, cioè un ritorno sull'investimento positivo, anche di poco, ma positivo. Quindi io ad esempio ho un prodotto che vendo a 10, questo prodotto mi è costato 4, ok, ho 6 di margine da usare, posso spendere al massimo 6 per la pubblicità, per la singola vendita di quel prodotto lì. Ok, se riesco a spendere al massimo 6, ma non di più, meglio se meno, posso vendere anche 1 milione di pezzi se li ho in magazzino o se riesco a rifornirmene, e così comunque l'azienda rimane in attivo sulla singola vendita. Questa è una dinamica bellissima che genera dinamiche di growth, campagne possibili di growth, eccetera, eccetera. Però questo va considerato all'inizio, non è detto che io possa farlo, non è detto che abbia ampie scale di prodotti e soprattutto non è detto che un brand che lancio oggi, domani possa già fare questo, perché molto spesso all'inizio dovrò vendere in perdita, dipende dal settore in cui sono, no? Se entro nel settore delle calzature non è facilissimo. Sono lì da 20 anni le calzature online e sono tutti molto agguerriti. Se invece entro su un settore di un prodotto che faccio solo io, di cui ho scoperto la famosa nicchia di consumatori che tanto cerco e che vuole proprio quello, se magari sono in due a farlo, io sono e vedo che proprio chi lo fa malissimo, buon, perfetto, allora lì ho meno questo problema della vendita in perdita dal giorno 1. Però in altri casi potrei averla. Ok, quindi in realtà la barriera all'ingresso è rappresentata da una marginalità molto bassa, molto spesso, no, in un settore. Quindi questo è il lavoro iniziale dell'imprenditore. Quindi prima di tutto va capito questo. È inutile parlare di marketing e di promozione se non so prima com'è il settore, come potrò produrre valore per il cliente e per l'azienda. Ok, quindi il valore è la cosa principale. Ecco, bene, poi ci sono quindi, dicevamo, le promozioni che possono generare valore per il brand nel tempo o generare vendite o generare clienti, ok? Quindi il marketing mi serve a questo e lo fa con campagne tipicamente. Quindi le campagne sono campagne di brand, di branding cosiddette, o possono essere campagne di vendita, entrambe, ok? Hanno parametri come il ritorno sull'investimento, della spesa di marketing, quindi investo per la campagna, vediamo quanto ha reso, eccetera, eccetera. Le campagne sono anche le newsletter, sono anche le promozioni che hanno un tempo specifico, tutte queste sono tutte campagne, sono tutte azioni coordinate, raggruppate in gruppi di azioni che hanno uno scopo dette campagne. Okay? Quindi questa cosa qua si fa dopo che l'azienda ha deciso in che direzione andare e sa perché. Poi chi fa questa cosa non è per forza l'imprenditore, molto spesso questa cosa la fa una, due, tre, quattro, cinque diverse realtà o persone esterne o interne all'azienda. Per esempio chi scrive la newsletter è il copywriter, chi scrive le pubblicità, quindi i testi delle ads è sempre anche lì un copywriter, chi fa le creatività, quindi le immagini, i video è un grafico o è un videomaker e così via. Non è detto che sia sempre la stessa persona che fa tutto. Poi c'è un'altra area che è quella del delivery, quindi l'azienda deve consegnare il valore, allora c'è bisogno della logistica e lì nasce tutto un mondo, perché la logistica è interna, il magazzino ce l'ho io, spedisco io, la logistica è fuori, quindi il mio prodotto è mio ma risiede presso uno a cui pago un abbonamento che quando gli mando il messaggio glielo scrivo sul pannello, lui spedisce a Pinco Pallino, ok? Oppure la logistica non c'è nemmeno, perché io lavoro con una logica di dropshipping e quel momento in cui faccio una vendita ho un contratto per cui un terzo lo spedisce direttamente al consumatore, anche magari creandolo al momento, ad esempio una t-shirt personalizzata. Ok? Quindi quella lì è la logistica. La logistica è parte del processo del valore, quindi serve per generare valore, non c'è da per sempre, non c'è in tutti i casi, perché se vendo servizi la logistica di solito non c'è, c'è quando vendo prodotti e in generale la logistica è fa parte del valore anche questa, no? Potrebbe essere che il mio valore non sia venderti quel prodotto lì, ma vendertelo bene. Quindi tu non compri da me, molti non comprano da Amazon perché Amazon ha esattamente il prodotto che vogliono loro o al minor prezzo. Comprano da Amazon anche il prodotto che non è esattamente quello che volevano, anche pagandolo un pochino di più, perché sanno che te lo consegno in 24 ore con grande efficienza. Quindi il delivery potrebbe essere uno degli elementi del valore. Ok? Potrebbe anche non esserlo. Quindi io potrei decidere che vendo un prodotto che normalmente costa 3.000 euro, lo vendo a 2.000, però il cliente sappia che lo consegno in 20 giorni in più. Ma il cliente per risparmiare 1.000 euro 20 giorni li aspetta, okay? Quindi potrebbe essere il contrario, okay? Però il concetto è che la logistica rientra sempre nell'equazione del valore e devo gestirla, no? È importante che sia gestita nella maniera adatta a come la mia azienda ha scelto di usare la logistica. In tutto questo poi ci sono i vari strumenti che io uso per lavorare. Uno degli strumenti principali è la piattaforma e-commerce. Stiamo vendendo online e cosa dobbiamo usare se non una piattaforma di vendita online? Ok, io mi riferisco sempre a Shopify, non perché io dica Shopify dovete usare Shopify numero 1 100%, no, perché comunque lo uso da anni, è una piattaforma che oggi si usa sempre di più, si vende sempre di più, facciamo una tonnellata di progetti in Shopify e quindi la conosco molto bene. E Shopify fa tanto, no? Loro quelli si chiamano addirittura, si definiscono direttamente un sistema operativo per l'e-commerce, non parlano neanche più di e-commerce, parlano di commerce, perché fanno pure i punti vendita fisici. Quindi in realtà hai un milione di strumenti, un milione. E lì nasce il problema. Non che sia diverso in altre, perché se prendo Big Commerce, anche lì ha tantissimi strumenti. Se prendo Magento, ha tanti strumenti anche Magento, diversi, ok, più tarati su delle aziende molto grandi, però comunque ha strumenti, tanti strumenti anche Magento. Ora, quando ho tutti questi strumenti e questi servizi, poi in rete ci sono tante cose che colleghi, che fai, che metti insieme, e diventa un caos, no? Quindi, ad esempio, cosa serve? Google Analytics. Facciamo Google Analytics, che lo conoscete tutti forse. Google Analytics ti fa delle statistiche di quello che avviene, ma a cosa serve? Dipende. Può servire per sapere se il sito funziona dal punto di vista tecnico. Vedo i tempi di caricamento delle pagine, vedo quelle che sono più lente, che quindi potenzialmente hanno un problema. Potrebbe servire per monitorare le vendite. Ok, quindi calcolo le percentuali di vendita rispetto a determinate categorie, tipi di prodotto, tipi di cliente, eccetera. Quindi mi fa un'analisi sulle vendite. Potrebbe servire invece per fare un'analisi delle campagne SEO. Vedo che cosa vede la gente che entra da organico. Okay, quindi questo serve a chi ha un altro tipo di figura, che è quella che si occupa di fare SEO e di fare contenuti per l'organico. Ok, potrebbe servire a veramente mille altre cose, quindi potrebbe servire, che ne so, per studiare nuovi gruppi di consumatori latenti a cui non sto comunicando. Ok, quindi lo stesso strumento a quante cose serve? Allora è ovvio che prima di usare lo strumento devo sapere per cosa lo voglio usare. Ok, questo lo abbiamo detto semplicemente per Google Analytics, e lo vediamo in maniera più completa per Shopify. Quindi Shopify mi fa tutto. Tutto, dalle analisi alle statistiche, alla gestione del cliente, alla CDP, al marketing, alle campagne di marketing, alle promozioni, a tutto ciò che è commerciale, ai contenuti. Ragazzi, fa qualsiasi cosa, si connette a tutto il mondo che fa ancora di più qualsiasi cosa, la logistica, le spedizioni, tutto. Allora, chi lo deve usare? E questo è il punto. Allora, lo usa l'imprenditore. Cioè la fase 1 nella mia mente, che l'imprenditore lo userà per certe cose, e ad esempio lo userà per capire come stanno andando le vendite, lo userà per capire se il prodotto che lui ha pensato, che lui ha studiato, funziona oppure no, lo userà per capire quanto i clienti sono soddisfatti, quindi come stanno lavorando i suoi collaboratori, o perlomeno come vanno le funzioni, anche se le fa la stessa persona, no, a volte all'inizio, però bisogna dividere comunque le funzioni. Quindi chi fa customer care, per fare un esempio, magari lavora bene, magari lavora male, e io devo vederlo come risultati del customer care. Quindi nel momento in cui sono imprenditore, nella mia mente andrò a guardare come sta lavorando il customer care, anche se lo faccio sempre io, però è importante che sia la mentalità imprenditoriale che controlla e decide se e cosa va cambiato. Quindi lo userà l'imprenditore per questioni di alto livello e per valutare come stanno andando le cose. Poi lo userà chi fa promozione, per fare le campagne, per vedere quali campagne hanno funzionato, quanto hanno reso, quindi che cosa fare la volta dopo. Lo userà chi studia, chi fa, diciamo, un lavoro più commerciale, quindi capirà quale prodotto sta andando bene, quale cambiare nella stagione successiva, quale magari ha un marginalità troppo bassa, una serie di elementi così. Lo userà chi segue il cliente, lo userà chi fa le spedizioni, la logistica, lo useranno un po' tutti questo sistema, ok? Però visto che lo usano tutti, comunque sono funzioni differenti, ecco. Quindi diciamo che non partiamo, questi wrap up dell'episodio, non partiamo dalle cose che possiamo fare per poi iniziare a farle un po' come capita e alla fine trarre delle conclusioni imprenditoriali, ma partiamo dai concetti imprenditoriali di base, anche se sono noiosi. È inutile che io mi metta a studiare un bilancio se prima non so la matematica. Però vorrei lasciare un messaggio positivo, perché io penso che quello che è vendita, che è commercio, sia qualcosa che è insito nell'animo umano, no? Le mie figlie di pochi anni di età sono già lì a trattare su qualsiasi cosa, no? Trattano l'ora di andare a letto, su quando vedere i cartoni, perché comunque questo è qualcosa con cui nasciamo. Noi nasciamo per metterci d'accordo con gli altri, per trovare soluzioni, per trovare compromessi, e quindi l'animo imprenditoriale è insito dentro di noi. Allora è solo una questione di fare la strada giusta. Quindi dedicare lo stesso tempo, anzi meno tempo, iniziando a guardare a qual è il valore, quali sono i processi di business giusti, magari a guardarsi un business model molto semplificato come il business model Canvas, e insomma in questo modo partire giusti per poi gli strumenti su quelli, state tranquilli che ci sono. Va bene, con questo è tutto ragazzi, rimettiamo la musichetta finale, che è sempre bella, eccola qua. E niente, podcast anche in versione video su YouTube, scrivetemi a podcast@emiliolodigiani.it e mandatemi mail, quello che volete. Mi trovate su emiliolodigiani.it, mi trovate su tunca.it, la mia agenzia, sugli eventi di strategia e-commerce, sui corsi, in diversi posti, e scrivetemi, che mi fa sempre molto piacere. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.